Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Anche questa domenica, come nelle precedenti, la liturgia della parola in questo anno B ci propone la meditazione di una parte del capitolo sesto di San Giovanni che tratta del mistero grande della nostra fede, il mistero eucaristico, che parla ampiamente della centralità del nostro vivere la fede, e cioè l'Eucarestia. Ecco, dobbiamo leggere questo brano, come quelli precedenti, anche come quello successivo, all'interno della liturgia come aiuto a comprendere il mistero della Messa. Per 5 domeniche successive la liturgia ci invita a riflettere profondamente su questo miracolo, sulla sua interpretazione, sui vari significati, ma soprattutto sul significato profondo che può assumere oppure che non assumerà, in base a come noi ci disponiamo a celebrare la Eucaristia e ad accogliere la parola che San Giovanni ci ha trasmesso. Anche le 2 prime letture sono molto molto importanti per la nostra vita di fede, ma io vorrei soffermarmi con voi sul Vangelo di San Giovanni e su alcune espressioni particolari, soprattutto sulla reazione dei farisei, degli scribi, di coloro che non erano ben disposti a queste parole di Gesù. Ma come può quest'uomo darci da mangiare la sua carne? E che tipo di vita la sua carne e il suo sangue ci offrono? Evidentemente non si tratta del cibo fisico, della carne materiale. Gli ebrei, ascoltando queste parole, hanno preso alla lettera il significato delle parole di Gesù, mentre Gesù si riferisce a un'altra dimensione. Questo fraintendimento, che apparentemente sembra grossolano, come può costui darci da mangiare la sua carne, darci da bere il suo sangue, questo fraintendimento grossolano, guardate che in un modo diverso ce l'abbiamo anche tutti noi, ci riguarda tutti. In che misura ci riguarda tutti? Certo, noi non pensiamo di bere il sangue di Gesù e di mangiare la carne di Gesù, ma sia che lo comprendiamo, sia che non lo comprendiamo, sia che non lo vorremmo, sempre cerchiamo di asseverare Gesù alle nostre esigenze. Sempre noi, quando ci mettiamo a pregare, quando cerchiamo la comunione con Dio, anche quando facciamo la comunione con Dio, abbiamo come orizzonte solamente questo mondo, questa vita. Per questo mondo intendo questa vita terrena. Però il brano di oggi ci dice che la carne e il sangue che Gesù dà sono per ricevere un'altra vita, Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Le persone a cui Gesù si rivolge e le persone alle quali fa riferimento in questa affermazione sono persone che evidentemente vivono, sono viventi. Eppure Gesù dice che se non mangiano la sua carne non vivono. Allora vuol dire che Gesù parla di un'altra vita ed è venuto a portarci un'altra vita. E noi tutti che crediamo, noi tutti credenti, noi tutti che partecipiamo all'Eucaristia, dovremmo cercare di accogliere e crescere in questa vita. Più avanti il Signore ci dice che nell'ultimo giorno risusciterà il nostro corpo. Questa vita che già ci viene donata in questo tempo, che è una vita che in termini teologici si chiama vita soprannaturale, potremmo anche dire vita teologale, è talmente grande, talmente forte che riuscirà a dare anche una vita eterna al nostro corpo. Il fraintendimento per noi è che quando la traduzione ci parla di vita eterna, che non è una bellissima traduzione, è un termine molto difficile da tradurre, la vita eterna ci può far pensare immediatamente alla vita che ci sarà dopo la risurrezione, mentre Gesù non si riferisce a quella. La vita che Gesù ci dà riguarda già questo tempo, riguarda la nostra storia, riguarda la dimensione esistenziale nella quale siamo chiamati a vivere. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue in questa vita non partecipa alla mia vita. Come il Padre ha mandato me, io vivo per il Padre, così anche voi vivrete di me se comunicherete alla mia persona. Quindi ricevere questa vita significa ricevere un qualcosa che non appartiene all'ordine naturale dell'esistenza, ma che ci viene donato da Dio e che è la partecipazione alla vita divina. Il battesimo ci fa nascere in un'altra dimensione, che è la vita divina, e l'Eucaristia alimenta questa vita. L'unico modo per crescere, come nel mistero di Gesù c'è la pienezza della umanità e la pienezza della divinità, così in ogni credente ci sono due vite che convivono. Una vita terrena, naturale, quella che caratterizza tutti gli uomini di questo mondo, e poi c'è una vita soprannaturale che è una partecipazione alla vita del risorto. D'altronde, quando Gesù dice la vita che io darò per il mondo, la vita che io darò è dopo la sua morte e risurrezione, quindi una vita che non riguarda questa dimensione terrena, ma riguarda la definitività dell'esistenza in Dio. Quindi, carissimi, oggi siamo chiamati a meditare profondamente sul significato dell'Eucaristia, a che cosa serve l'Eucaristia. Certo, può essere anche un momento consolante, può essere un momento di ristoro psicologico, di serenità, venire a messa, certamente sapere che c'è qualcuno che ci ama, qualcuno che ha dato la vita per noi, può darci una grande forza, una grande carica, può sostenerci nella vita di questo mondo. Ma questo è solamente un effetto minimo, non è il fine per cui è stata istituita l'Eucaristia. Il fine per cui è stata istituita l'Eucaristia, il fine per cui Gesù è morto, è quello di donarci una vita che è di un altro ordine, la vita soprannaturale. D'altronde anche il finale di questo brano ci ricorda questa verità e questo equivoco nel quale possiamo cadere. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Allora, qual è quel pane che mangiarono i padri e morirono? È la manna nel deserto a cui tutto il capitolo sesto fa riferimento. E morirono, certamente che morirono. Tutti gli uomini muoiono. Ma cosa significa per Gesù morirono? Si sono persi, non sono entrati nella terra promessa, non hanno raggiunto la Gerusalemme celeste, cioè morirono spiritualmente, si sono ribellati a Dio. Perché la manna che veniva dal cielo, se non era accompagnata dall'accoglienza della parola di Dio, era solamente un alimento fisico. Allora siamo davanti al mistero grande, possiamo vivere una vita semplicemente naturale, e per vivere questa vita noi credenti possiamo cercare l'aiuto di Dio, ma l'orizzonte della nostra esistenza è sempre quello terreno, l'oggetto, il fine della nostra felicità è sempre confinato in questo mondo. Per carità, può riguardare anche le cose oneste, non è che tutti gli uomini sono disonesti, non è che uomini non credenti che sono onesti, che vivono per il lavoro, per la società, per la famiglia, ma l'orizzonte è sempre quello terreno. Noi siamo chiamati ad avere un altro orizzonte, un altro fine, quello soprannaturale, è il cielo, il paradiso. Noi siamo chiamati a vivere in funzione del paradiso. Questa nostra vita terrena, dice San Pietro, è un pellegrinaggio, è un transito, è un passaggio, è una strada aperta verso un'altra città, la Gerusalemme del cielo, e nella quale possiamo accedere nutrendoci adeguatamente del pane di vita. E che cosa vuol dire nutrirsi del pane di vita? E come possiamo nutrirci del pane di vita? Adesso poi devo finire perché sennò faccio troppo lunga. Ma vuol dire vivere in comunione con Gesù. Vivere in comunione con Gesù vuol dire agire assieme a Lui. La Chiesa è il corpo mistico, noi siamo cellule di questo corpo mistico, e se vogliamo vivere non possiamo vivere se non uniti a questo corpo mistico. Dove va il capo va anche il resto. Quindi nutrirsi in definitiva del corpo e del sangue di Gesù è una cosa assolutamente necessaria per avere questa vita che è oltre alla nostra vita materiale. E quando intendo vita materiale, attenzione, non intendo la vita che si perde nella carnalità, nella sensualità. Per vita materiale intendo anche la vita intellettuale, anche la vita dell'intelligenza. La vita spirituale è oltre. E però possiamo accogliere questo invito e questa parola del Signore solamente appunto se riorientiamo il fine della nostra esistenza al regno di Dio e ci nutriamo di Lui, cioè viviamo in comunione con Lui. Non si tratta di osservare dei comandamenti, magari fosse solo l'osservanza dei comandamenti. È tutta la nostra esistenza che deve essere vissuta come piace a Gesù, in unione con Gesù. Essere cristiani significa essere degli altri cristi, cioè scegliere di vivere come ha vissuto Gesù, ispirarsi alla sua parola ed evidentemente cercare di fare ogni giorno quello che ci è possibile. Ecco, quindi allora che il Signore ci aiuti, oggi ci dia questa vita vera, questa vita eterna, questa vita senza fine, e ci aiuti anche a deciderci perché la nostra esistenza quotidiana possa essere una conformazione progressiva a Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.